Io sono padre Stefano Del Bove, il terzo dei gesuiti che così cercheranno di, in questa quaresima, di offrire degli spunti per la preghiera e per quel cammino spirituale che ci prepara la Pasqua. Sono il più giovane dei tre e il meno colto, quindi per i prossimi due giorni respirerete. Sono stato ordinato insieme a padre Luciano La Rivera, che è il gesuita che avete conosciuto il primo giorno, e poi ho vissuto in varie comunità con padre Stefano Fossi, che è il parroco superiore che avete conosciuto ieri. Arrivo abbastanza da lontano, perché prima di arrivare a Trieste 2 anni e mezzo fa ero a Chicago e poi c'è stato un passaggio per il Cile, quindi così ho finito anche quella presentazione minima che mi sembra dovuta e opportuna. E allora direi di incominciare questa sera la nostra meditazione, conversazione spirituale, invito alla preghiera, invocando il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Dal Salmo 104. Quanto sono grandi, Signore, le Tue opere. Tutto hai fatto con saggezza. La terra è piena delle Tue creature. Ecco il mare, spazioso e vasto. Lì guizzano senza numero animali piccoli e grandi. Lo solcano le navi, il Leviatana che hai plasmato perché in esso si diverta. Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo in tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono. Tu apri la mano, si saziano di beni. Se nascondi il tuo volto, vengono meno. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, sede della sapienza, San Girolamo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Io sono particolarmente contento che la vostra Chiesa sia sotto il patronato di San Girolamo, che amò la scrittura, che visse per tanti anni quell'esercizio di ascesi profonda e di lettura della storia che nasce dal dialogo serrato con la parola ispirata, con la presenza di Dio, in un frangente che era un frangente molto duro. E mi piace pensare che noi, come Girolamo, chiediamo al Signore di aprire, e c'è una delle visioni di apertura dell'Apocalisse molto bella: Giovanni piange perché il libro della storia è sigillato. Il Signore, per Giovanni, per Girolamo, per tutti gli uomini di fede, apre i sigilli e ci permette di avere un'intuizione, una partecipazione con il significato della storia che è in Cristo. E nella parola ispirata, in questo passaggio del Salmo 104, ci sono un po' tutti i temi che affronterò, cercherò di affrontare questa sera. Siamo nelle prime pagine della Genesi, in cui il tema della splendida creazione che viene dalle mani di Dio si intreccia con la storia archetipica dei progenitori Adamo ed Eva, con la loro discendenza, con la discendenza di Caino, e a partire da Genesi 3, dall'episodio del peccato originale, con una storia segnata dal male e dal peccato, che segnerà la chiusura del paradiso, e poi affronteremo bene questo tema, e la crescita e diffusione della vita urbana, e proprio della generazione dei Cainiti, fino a quella riflessione splendida sul peccato nella sua forma sociale, che è la costruzione della Torre di Babele. Farò questo percorso, toccandolo per sommi capi e soprattutto nella tradizione ignaziana, cioè quella che ha origine in Sant'Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti, presentandovi la scena, fermandomi sui protagonisti di questa scena, poi riprendendo questi temi in uno degli esercizi spirituali che Sant'Ignazio propone, e poi siccome uno dei temi è quello del peccato, riprendendo in linee generalissime il senso e i mezzi ordinari di penitenza che la tradizione e la Chiesa ci offrono. Questo è un po' il menù, speriamo di attraversarlo bene. Volevo un attimo che con la vostra immaginazione provaste a raffigurare dinanzi a voi tutto quel patrimonio fatto di mosaici, di affreschi, di sculture, di vetrate. Molte di queste erano la Bibbia dei poveri. Generazioni di cristiani hanno conosciuto le storie dell'Antico e Nuovo Testamento attraverso questa forma incarnata, attraverso questa maniera di raccontare la parola ispirata. E poi la grandissima tradizione dei libri di devozione, i manoscritti miniati, che ci restituiscono elementi della parola di Dio uniti a delle intuizioni, a dei commenti che lì si sedimentano, e poi ai portali delle chiese. Le prime scene che commenterò, segnatamente la creazione di Adamo e di Eva, fanno parte di molti di questi cicli, compaiono anche in alcuni di questi portali, e vorrei che gli elementi che stasera vi offro fossero per voi come un portale, vi introducessero in un mondo che poi è un mondo in cui la vostra biografia credente e la tradizione della Chiesa si incontrano, si articolano. Quindi quello che facciamo stasera è in realtà un esercizio umile, però che dà prospettiva alla vita spirituale di ciascuno e di questa comunità. Ma questo è almeno un elemento di speranza. E allora vediamo le storie dei nostri progenitori, che sono il contesto senza il quale è difficile cogliere in tutta la sua drammaticità e intensità l'episodio del peccato originale, della caduta, narrato dal terzo capitolo della Genesi. E riprenderò alcuni quadri sulla vita dei nostri progenitori: la creazione, la vita nell'Eden, la tentazione e il peccato, come vi dicevo, la cacciata dal paradiso, il ruolo dei progenitori nella vicenda di Caino e Abele, la nascita di Set e la morte di Adamo. sono episodi che la tradizione ci offre, intrecciando elementi sostanziali che vengono dall'esegesi biblica e un'elaborazione che anche ha luogo nei cosiddetti testi apocrifi e in tutto quel materiale fatto, come dicevo, di tanta arte, ma anche tanta letteratura e tanta musica, che nei secoli si è occupata di questi temi. Innanzitutto, le due versioni che la Genesi presenta della creazione ci danno anche due versioni della creazione di Adamo ed Eva. Il capitolo primo, al sesto giorno, sottolinea la coappartenenza dell'uomo e della donna e concepisce la creazione come creazione del genere umano. È solo al capitolo secondo che troviamo un racconto più antico e più circostanziato della creazione stessa di Adamo. Adamo è il vertice della creazione ed è generato a immagine e somiglianza di Dio. E questo è rappresentato nei secoli in tante maniere. Quella più nota è il creatore che tocca la mano inerte senza vita di Adamo, come nel celebre affresco della Cappella Sistina. Ma nel Duomo di Monreale un raggio di luce esce dalla bocca del creatore che ha le sembianze del Verbo incarnato, del Figlio, e raggiunge la bocca di Adamo per dare un riscontro quasi visibile, o molto visibile, di questa realtà dell'immagine e somiglianza. In altre rappresentazioni il creatore soffia l'alito di vita nelle narici di Adamo. E nel mosaico di San Marco a Venezia l'alito di vita è consegnato attraverso questa splendida figura alata che si unisce al progenitore. La creazione è un atto di splendido amore di Dio, che rispetto ad Adamo ed Eva crea, benedice, ordina di prolungare la vita, di essere fecondi, di tirare le fila in termini di custodia e regalità sulla creazione. E qui c'è anche l'episodio della creazione di Eva. Il sonno di Adamo è commentato anche dai padri come un sonno estatico. E Sant'Anselmo commenta la creazione dalla costola, dal fianco, come il dettaglio che sottolinea la dignità pari fra uomo e donna nel piano creazionale. L'esclamazione «Essa è carne della mia carne» è un canto d'amore nella tradizione semitica. Vengo ai nomi. Adamo è creato da questa terra rossa, è progenitore dell'umanità. E qui l'origine, l'etimologia, da terra, Adama. Adama. Eva cambierà nome. Questo è un dettaglio interessante. Eva nel paradiso viene chiamata Isha, con un gioco di parole da Ish, uomo. Anche qui a segnalare la pari dignità, la coappartenenza. E poi muterà nome, il suo nome verrà da Awa, vita, Eva, la madre di tutti i viventi. Quante ne passeranno i nostri progenitori, che rappresentano in maniera archetipica tutto il ventaglio degli stati interiori che noi possiamo provare. La creazione di Eva tocca uno dei temi capitali dell'esistenza umana, il superamento della solitudine. Allora, noi confondiamo spesso, e in alcune lingue questo è più chiaro, ad esempio in inglese abbiamo solitude e loneliness, il concetto di solitudine col concetto di abbandono. Noi siamo giustamente e perennemente spaventati dal rischio, dalla paura e dalla dinamica dell'abbandono, mentre la solitudine è più la caratteristica dell'uomo adulto coram Deo. La vita adulta richiede la capacità di vivere dinanzi a Dio la solitudine per essere restituiti poi alla vita relazionale. L'abbandono, la solitudine sono una questione che occupa e preoccupa la creazione. E Dio cerca in due momenti di venire incontro a questo tema. Il senso di solitudine nel senso dell'abbandono, non nel senso virtuoso, c'entra poi anche con tutto il mondo delle paure che depotenziano e aprono la porta all'ascolto della tentazione. Nel primo momento Dio presenta all'uomo l'immensa ricchezza della creazione, ma c'è qualcosa che manca. Solo la creazione della donna ottiene il superamento della solitudine. E quindi la vita nell'Eden vive, la vita vive di questo stare insieme. E le raffigurazioni dell'Eden come giardino conchiuso, come oasi nel deserto, come luogo, questa è più l'iconografia nordica, legata a uno splendido e verdissimo bosco, è il luogo della comunione, comunione dell'uomo con Dio, comunione dell'uomo e della donna, comunione dell'uomo e della donna con tutti gli altri beni della creazione. Il peccato romperà questa comunione. Il giardino dell'Eden è bagnato da quattro fiumi. Esiste una bellissima miniatura in cui Dio, sempre nelle immagini del Verbo incarnato, culla Adamo e lo dipone in un giardino irrigato. È un'immagine di una grandissima potenza, richiama i desideri più profondi del nostro cuore. È una comunione profonda, è una cura paterna di una eccezionale intensità. Il Signore prese l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden. Una frase molto semplice, basterebbe questa per fare una bella meditazione. La cultura cristiana si è lungamente occupata delle figure di Adamo ed Eva e prima di essa la cultura ebraica. Troviamo commenti sui nostri progenitori nel Talmud, in Filone Alessandrino. Filone Alessandrino è un autore neoplatonico che nel primo secolo fa un ragionamento interessante su Adamo e distingue, qui fa filosofia secondo lo schema appunto neoplatonico, a partire dalle quattro lettere del nome di Adamo, distingue un Adamo celeste da un Adamo terrestre. Ora non entro in questo perché non è l'obiettivo della serata, però c'è un'indicazione molto bella in questo. Perché Filone dice che l'Adamo celeste, le quattro lettere rappresentano i punti cardinali, è principio di ordine, di orientamento. È bello pensare che Dio custodisca e abbia creato Adamo così, mentre l'Adamo terrestre, sempre per Filone, rappresenta la mescolanza dei quattro elementi. Quando siamo sulla terra, quando dobbiamo attraversare la storia, bisogna fare i conti con una dura mescolanza, con un caos che si fa avanti. Tanti padri della Chiesa si sono occupati delle figure di Adamo ed Eva. Fra questi, Ireneo, Gregorio di Nissa, Agostino, ma ce n'è uno che mi ha colpito, Giovanni Crisostomo, che sottolinea una cosa e si chiede: quando Adamo ed Eva hanno realizzato la gravità della cacciata dal paradiso? E lui dice una cosa davvero interessante: alla vista di Abele ucciso capiscono tutto il dramma di quella cacciata, di quella comunione infranta, di quell'armonia perduta. E se ne sono occupate molte sacre rappresentazioni lungo il Medioevo, erano interessanti perché molte di esse si facevano nel passaggio fra Carnevale e la Quaresima e occupavano il sagrato delle chiese. Ci sono molti drammi che ci aiutano ad approfondire queste figure e tante altre. Ci aiutano i grandi autori della nostra tradizione. Dante, nel 24° canto del Paradiso, incontra Adamo. E di cosa discutono? Discutono di un tema che a noi sembra di strana erudizione, però rientra nella nostalgia del paradiso. Parlano della lingua che si usava nell'Eden. A noi sembra una questione di strana cultura. Invece c'è un elemento, a parte di una questione culturale al tempo molto forte, ma di una lingua originaria. E anticipo subito che nel disastro della Torre di Babele, sappiamo, c'è l'incomprensione che si fa largo e questa frammentazione che segna il linguaggio dell'uomo, che era creato per intendersi, per capirsi. Un altro autore che si occupa di Adamo è Pico della Mirandola, che in questa grandissima orazione che è il De Omnis Dignitate instaura una sorta di dialogo fra creatore e creatura. E Dio si rivolge ad Adamo consegnandogli la custodia del creato. Molto bello questo, sappiamo che la custodia del creato è parte di quel dono, quella configurazione di regalità che tutti riceviamo nel sacramento battesimale. Abbiamo tanti autori, se pensiamo a autori elisabettiani come Dryden, che riflettono sullo stato di innocenza e l'innocenza perduta, e lo farà anche Milton nel Paradiso Perduto. Sono solo alcune citazioni così, per ricordarci che il cristianesimo è un immenso datore di civiltà. Ma è così se pensiamo a volte a quelle versioni più volgari e vulgate che fanno dei cristiani dei sempliciotti, altro che. Mi fermerò fra poco, entrerò nel testo biblico di Genesi 3, ma come vi annunciavo voglio completare questa presentazione della scena, dell'uomo, dei personaggi, perché questo aiuta la preghiera. Quando magari una preghiera discorsiva o mediata dal testo si fa più dura e difficile, liberiamo le potenze dell'anima, la memoria, l'intelletto, la volontà. Usiamo quella immaginazione che è parte di questa creatività che viene proprio dalla maniera con cui Dio ha creato tutti noi. Mi fermo, come vi dicevo, su due altre questioni. Il ruolo di Adamo ed Eva nella vicenda di Caino e Abele, vicenda profondamente misteriosa, perché il passaggio dei due sacrifici è un passaggio enigmatico che contiene una domanda inquietante sulla provvidenza divina, sull'azione di Dio. E poi il fraticidio, che come vi dicevo consegna ai progenitori tutta la gravità della cacciata dal paradiso. È interessante che in alcune rappresentazioni si descrive il compianto sul corpo di Abele. C'è una bellissima rappresentazione fatta da William Blake in cui a fianco al corpo di Abele c'è una vanga o una zappa insanguinata, che è un tema che torna anche in varie miniature. E non si capisce se questo strumento è lo strumento del fraticidio o dell'occultamento di Caino, e che Caino vuole della testimonianza di quel male così efferrato. E poi la generazione di Set, che è un personaggio grigio, un personaggio che sembra minore e che solo la letteratura apocrifa ci restituisce con una consistenza che non c'è nel libro della Genesi. Esistono molte rappresentazioni della morte di Adamo. La Bibbia, in questo calcolare le età e inserire questo progenitore nelle genealogie, anche nella genealogia di Cristo, nella versione lucana della genealogia di Cristo, computa l'età della morte di Adamo a 930 anni. Cosa significa questo? I grandi patriarchi vengono quantificati nella loro età in misura alla vicinanza e distanza relazionale con Dio. È una maniera di misurare l'esistenza dell'uomo e della donna molto interessante, inserire un criterio spirituale nel computo degli anni. E la scena della morte di Adamo è interessante perché si dice che Set, nell'apocrifo, si sia recato dall'angelo che sigillava il paradiso terrestre a chiedere l'olio di misericordia da versare su suo padre. Riceve, e ci sono due versioni, riceve o dei semi o un ramoscello. Nella versione dei semi, i semi sono messi sotto la lingua di Adamo, morente, o il ramoscello è piantato sulla tomba di Adamo. E l'apocrifo, la leggenda, il mito, collega la pianta, il legno che nascerà con il legno della croce. Sono associazioni simboliche di straordinaria forza. Sono rimandi che ci aiutano a leggere nella sua natura di cammino di fedeltà di Dio e nella sua natura di figure e anticipazioni della figura di Cristo, la storia della salvezza. E con questo credo di aver dato alcuni elementi sulla figura dei nostri progenitori, e questo si presta a un primo possibile esercizio di preghiera che mette al centro la richiesta della contemplazione della forza, della bellezza, dell'armonia, della comunione desiderata, voluta da Dio nella creazione dell'uomo e della donna. E questa comunione che attraversa idealmente un ampio scenario che viene infranto dal peccato originale. Ora riprendo il testo biblico al capitolo 3 della Genesi. Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: è vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Parto dal tema della nudità, che è un tema liturgicamente ripreso da una tradizione liturgica quaresimale, segnatamente dal grande inno quaresimale composto da Andrea di Creta e recitato durante questo tempo liturgico della Chiesa bizantina. Questa nudità è un dato originario e non corrisponde alla vergogna. Il versetto prima, l'ultimo versetto del capitolo 2, lo esplicita chiaramente. Uno degli effetti, non il più drammatico, a seguito della caduta, è la realizzazione del nesso nudità e vergogna e un'impacciata soluzione. Si intrecciano delle foglie di fico, si mette una cintura per coprire il peggio. E il canone di Andrea di Creta ha una parte che si chiama le tuniche di pelle, che mostrano come il Signore viene in soccorso all'uomo peccatore in vario modo, anche con questo gesto di cura pietosa e di restituzione di un pudore all'uomo e alla donna che l'avevano perso. Il racconto che abbiamo ascoltato innanzitutto introduce il male nel simbolo del serpente, che è interpretato in vari modi. Quello che a me diverte di più è le chiacchiere del mondo. Lo introduce, come si direbbe, ex abrupto. Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Non entro, ci sono dei problemi teologici grossi su questo versetto. Cogliamone l'elemento di entrata in scena in maniera immediata, inaspettata, ma mai banale, perché la tentazione che viene ordita dal mistero del male è di una straordinaria complessità. Il male in molti dei suoi fenomeni è anche banale. Qui viene però illustrata la complessità della tentazione. C'è un inganno c'è un'insidia. Un'insidia che apparentemente non aggredisce, ma strategicamente si insinua. Forse le riprendiamo domani, non so se faccio bene a riprendere, però vorrei un attimo, riprendo almeno una delle figure che Sant'Ignazio prepone al discernimento degli spiriti, buono, cattivo, anzi in ordine al discernimento fra il bene maggiore e il bene minore, proprio nella prima settimana. Sant'Ignazio dice il male, lo chiama in termine il nemico dell'umana natura, agisce come un capo militare, e qui tremiamo perché Sant'Ignazio rielabora una figura strutturale della sua esistenza a intendere uno dei meccanismi profondi del male, che può essere collegato proprio con quanto vi dicevo poc'anzi. Perché questo capo militare contempla da lontano la città che deve attaccare e fa un'operazione molto complessa, scruta, capisce dove questa città va attaccata. C'è una maniera di commentare questo che dice che il male ci attacca nei nostri punti deboli. A me piace, e l'ho sperimentato nella direzione spirituale, e anche esistenzialmente in termini del mio esame di coscienza, che il male interviene anche dove sono i nostri, spesso soprattutto dove sono i nostri talenti, perché lì siamo più scoperti. Andando avanti nella vita spirituale, uno sa quali sono i suoi limiti, allora lì ci sta un po' più attento. E invece la vigilanza è un atteggiamento di prudenza, e tutto l'assetto, se volete, delle virtù cardinali va esercitato non solo dove sono i nostri limiti, ma anche dove sono i nostri punti di forza, i migliori talenti che il Signore ci ha donato. C'è una strategia di un male che si insinua con una tentazione che è subdola e che a un certo momento rivela invece tutto il suo potenziale distruttivo. È un fine saggio di fenomenologia del male, che ha una prima fase molto tranquilla e poi l'espressione massima della sua violenza e potenziale distruttivo. Qual è il punto su cui tutto il meccanismo e la strategia della tentazione gira? La falsa immagine di Dio. Da parte di Eva il problema è instaurare un dialogo con la tentazione, anche con le migliori intenzioni. Spesso il male si compie proprio con le migliori intenzioni. E in questo dialogo l'obiettivo che viene raggiunto dalla tentazione è la confusione e il disorientamento cognitivo ed esistenziale di Eva, che incomincia a fare una serie di errori. E l'errore principale è in ordine a ciò che è essenziale e centrale. E quindi riorganizza la geografia del paradiso secondo uno schema che risponde al disorientamento indotto dalla tentazione. La tentazione agisce a livello cognitivo, instillando, coltivando, promuovendo il dubbio. È un dubbio che è finalizzato a sfigurare l'immagine di Dio, e ovviamente abbiamo detto l'uomo e la donna erano creati a immagine e somiglianza, quindi in realtà vediamo subito come gli effetti di questo dubbio sono devastanti. Al dubbio corrisponde l'animazione delle paure e il sentimento di paura segnerà progressivamente i vari passaggi di questa narrazione, fino, come vi ho detto, all'esplicitazione del dialogo con Dio, qualche versetto successivo: ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Credo che l'effetto più devastante di questa divisione che si fa largo, come vi dicevo, in tutti i rapporti armonici della creazione, ripeto, Dio, uomo e donna, uomo rispetto alla donna, progenitori rispetto al creato di cui erano sovrani, è l'ironia. C'è questa ironia che viene sottolineata dal testo biblico al versetto settimo. E l'apertura degli occhi, e a questa apertura degli occhi seguono una serie di varie conseguenze, perché quella che era l'insinuazione, cioè che Dio avesse dato una proibizione perché laddove Adamo ed Eva si fossero cibati del frutto cosiddetto proibito, all'apertura degli occhi sarebbe corrisposta un cambiamento di identità e raggiungimento dell'identità divina, accade esattamente il contrario. Che è vero che gli occhi si aprono, ma lo spettacolo è di tutt'altro segno, è di tutt'altro ordine. Completa questo il versetto 22. Il Signore Dio disse allora: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi per la conoscenza del bene e del male. Che drammaticità è questo. Nel peccato originale c'è, oltre al tema della discriminazione fra bene e male che è riservata a Dio e la sua infinita sapienza, c'è il tema della misura. E il tema della misura è un tema legato all'esercizio del potere. Esiste un saggio che uscì durante la Seconda Guerra Mondiale dalla penna di un grande storico dell'epoca moderna, Gerhard Richter, che si intitola Il volto demoniaco del potere. Ed è interessante la tesi che c'è qui dietro e che è pertinente, può essere anche una maniera con cui si riattraversa questo testo e lo si collega alla struttura della tragedia classica. Il potere come tale è costitutivo della società civile e l'esercizio di potere è connaturato a tante funzioni. Il problema è la misura. Il saggio non poté essere pubblicato a quei tempi perché in fondo conteneva una critica all'eccesso di misura che aveva portato ai totalitarismi che avevano gettato l'umanità nella Seconda Guerra Mondiale. E fu rivestito, anche per quello che è, di un saggio di analisi storica di due grandi pensatori, Tommaso Moro e Niccolò Machiavelli. Ma la tesi interessante è la seguente: la perdita di misura nell'esercizio del potere. Leggiamo in questi termini: la perdita di misura nell'esercizio della regalità rispetto alla creazione. Se parlassimo di altre pagine della storia di Israele, si potrebbe parlare della perdita di misura di esercizio della regalità storica all'interno del cammino del popolo di Israele. Ecco, in questa perdita di misura si inserisce un processo di metamorfosi demoniaca, ovvero chi esercita il potere ma lo esercita senza misura e pensa di governare e dominare tutto, in realtà si comporta come un posseduto. Però questo è un tema inquietante. All'interno di questo brano e della riflessione complessiva sul peccato che è contenuto in questi capitoli, e che vi dicevo parte da questa dimensione quasi individuale del peccato per arrivare alla dimensione sociale del peccato, attraverso i due passaggi della discendenza di Caino e della costruzione della Torre di Babele, può essere letto con il filo rosso dell'eccesso in ordine all'esercizio del potere. Se ripercorrete il brano Genesi 4 dal versetto 17 al versetto 24, il male si intreccia e la dinamica del peccato si intreccia con la costruzione della vita urbana e con tutti i mestieri della vita urbana. Mi ha sempre colpito che fra i discendenti di Caino la sorella di Tubal-Cain fu Naama. La Bibbia sembra non dire di più. Naama è la bella, e all'interno del contesto di peccato che si instaura nella strutturazione della città e della discendenza appunto dei Cainiti, questo essere bella si trasforma in una triste professione di vita. Come cito da un film, I am not in the business, I am the business, frase molto triste, che che viene, se non sbaglio, adesso vi ricorderò in che film c'è, la protagonista femminile di... Mi verrà. Questa osservazione su Nama prelude l'eccesso degli eccessi, che è la proclamazione della violenza omicida interpretata da Lamech, che si vanta di un'efferatezza moltiplicata all'infinito. Allora vi dicevo, questi capitoli ci aiutano, ecco, il film era Blade Runner, adesso mi è venuto in mente, film di qualche anno fa, ma un capolavoro che merita sempre di essere rivisto. Possiamo ripercorrere questi capitoli, come vi dicevo, come anche il progressivo dilagarsi di un'ansia di identità, perché se prendete l'osservazione contenuta nell'invito a costruire la Torre di Babele, l'invito recita: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome. E anche qui torna il fantasma, il dubbio, l'insinuazione di un Dio maligno che toglie agli uomini e al popolo quell'identità che è legata al nome. Bene, concludo queste indicazioni dando una informazione su come Sant'Ignazio, nella prima settimana degli esercizi spirituali, cioè quella settimana in cui chi fa gli esercizi è invitato a dare ordine alla propria esistenza e a purificarla, tutte le dinamiche molto complesse della prima settimana culminano nella confessione generale di vita, ma all'inizio di questa settimana Sant'Ignazio propone un esercizio che ovviamente non ripercorro, anche perché, come sapete, forse ve l'hanno detto altri gesuiti, gli esercizi spirituali si fanno più che si studiano, però mi sembrava interessante stasera consegnarvi in tutta la sua architettura geniale l'esercizio della prima settimana in cui Sant'Ignazio inserisce il racconto di Genesi 3. La prima meditazione, questo è un commentario al testo degli esercizi, la prima meditazione nella considerazione e nella contemplazione dei tre peccati esercita le tre facoltà dell'anima, cioè l'intelletto, la memoria e la volontà. I tre peccati sono il peccato degli angeli, il peccato dei nostri progenitori ed infine il peccato di un uomo qualsiasi, il quale per un solo determinato crimine è stato condannato a morte eterna. Questa meditazione consta di 7 parti: la preghiera preparatoria, 2 preludi, 3 punti principali e un colloquio. Magari questa non è una grande pubblicità per gli esercizi spirituali, uno un po' si spaventa. In realtà Sant'Ignazio, consapevole che qui tocchiamo uno dei temi capitali in ordine alla conversione dell'uomo, mette insieme questi tre scenari. due di sapore biblico e uno la costruzione di un caso etico un po' al limite. Il peccato degli angeli ha un vago riferimento biblico molto popolare nella meditazione del tempo, un po' rimosso dalla nostra pratica di fede. Poi il peccato dei progenitori, che è descritto, devo dire, perché all'epoca ovviamente il rapporto con il testo biblico era diverso da come lo concepiamo noi attualmente. Sant'Ignazio inserisce dei dettagli, dei commenti, delle indicazioni molto interessanti per cui cogliere, meditare e esercitare poi tutte quelle passioni, quei sentimenti che nascono dalla contemplazione di una storia così drammatica come quella che abbiamo ascoltato e infine il caso etico di una dannazione per un solo crimine. Ovviamente questi tre episodi sono in ordine a muovere l'animo dell'esercitante, perché invece rifletta su tutta l'ampiezza dell'arco della sua vita, sulla molteplicità degli episodi in cui la sua biografia è stata segnata dal peccato e si è persa quella che è la direzione, l'obiettivo, il centro, ciò che è essenziale, perché c'è tutta una teologia del peccato e della colpa che, a differenza di un approccio più occidentale e giuridico, che come sapete per noi è basato sulla gravità della materia e sulla piena avvertenza e tutto il discorso relativo all'intenzionalità, preferisce invece questo secondo approccio segnalare il peccato come perdita del sentiero giusto, della strada che ci conduce a Dio, quasi mancare il bersaglio della nostra vita, bersaglio nel senso elevato del termine. E quindi rimando per un approfondimento esistenziale e spirituale forte a quelli che di voi faranno gli esercizi spirituali o che li hanno fatti, quindi ricordare, e chi invece magari li farà desiderare, che su questo tema Sant'Ignazio scusate, ha generato e disegnato un'architettura di grandissima efficacia. Concludo con una osservazione rispetto al peccato, ai peccati, alla nostra storia di peccato che si incontra con la grande grazia del perdono di Dio. Ed è interessante ricordare, ed è interessante farlo in un tempo di Quaresima, come quello che è il quarto sacramento, almeno nella formulazione che abbiamo ricevuto da Trento in poi, esistono dei mezzi ordinari di riconciliazione che spesso dimentichiamo, avendo poi storicamente privilegiato e oggi spesso rimosso quella che è la confessione individuale nella pienezza del sacramento. Esistono molte cose, scusate, molte pratiche in ordine alla remissione dei peccati. E concludo la mia meditazione e riflessione di questa sera enumerandole, offrendole alla vostra pratica spirituale. Magari lo sono già. Noi spesso dimentichiamo che, ad esempio, nella recita del Padre Nostro chiediamo a Dio di rimettere i nostri debiti. C'è una richiesta di perdono all'interno di questo. Ormai il Padre Nostro lo recitiamo e invece ricordare questo, Spesso dimentichiamo che una parte ampia, varia, fatta di tantissimi formulari all'inizio della messa, è proprio in ordine, atto penitenziale, alla richiesta di perdono. E riprendere quei formulari che non sono ovviamente roba del prete, ma sono quel patrimonio liturgico comune che la presidenza eucaristica cerca di interpretare. Ma pensare di ripetere quel grido Kyrie eleison che ha attraversato tante richieste di guarigione all'interno della scrittura, reinterpretare i sentimenti di tante figure che si sono avvicinate al Signore chiedendo perdono. E l'Eucaristia nel suo complesso ha un valore in ordine alla grazia del perdono. E poi altre pratiche, il digiuno, l'elemosina, la recita dei salmi penitenziali, sia all'interno dei vari momenti della liturgia, la liturgia della parola nell'Eucaristia o la liturgia delle ore, ma anche prendere alcuni di questi salmi e farne oggetto di preghiera, di richiesta a Dio di rimettere le nostre colpe, di rinnovarci dal profondo, di rimetterci in carreggiata, di far sì che non perdiamo l'orientamento, che siamo liberati dal dubbio sleale nei confronti dell'immagine di Dio, magari che ci si restituisca un dubbio di altra natura, più costruttivo, più diretto verso gli oggetti che vanno scrutati e messi sotto scrutinio, non certo l'immagine, la bontà, la bellezza, la santità di Dio. Allora tutto questo, recuperare nel suo contesto il tema del peccato e della colpa, ma nel contesto ampio della creazione, della provvidenza, di Dio che cuce e dona quelle tuniche ai progenitori e che ricuce e dona e ridona lungo tutta la storia della salvezza una prospettiva a chi l'aveva perduta, un'unità a chi l'aveva infranta, una bellezza a chi l'aveva dimenticata. Ecco, questo è un invito non solo per la preghiera di questi 20 minuti che ci aspetta adesso, ma anche per questo cammino di preparazione alla Pasqua e chissà per una stagione delle nostre vite. Bene, dopo questo momento di raccoglimento e di preghiera, invito un po' tutti a due diversi elementi con cui dare un po' compimento alla serata. Il primo, a condividere con molta semplicità e con affetto gli uni per gli altri brevi considerazioni o risonanze che possano così dare corpo a questa che è in fondo un desiderio di pregare insieme. Quindi quella risonanza da questi brani della scrittura, quella considerazione che può essere una sottolineatura, un breve sviluppo dal commento che ho tentato un po' di imbastire. E poi concludiamo in stile gesuitico con un dilemma, ma sul dilemma finale ritorno a breve. Allora, prego la parola un po' a tutti voi, come dice Sant'Ignazio, con grande liberalità e affetto reciproco. E io consegno il microfono a chi...
Ho la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto.
Pensiamo insieme al Signore per far risuonare nei nostri cuori la sua parola, che ci dona un alimento sostanzioso per il cammino di vita. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, allora dicevo che concludiamo con un dilemma, ma ci aspetta un'altra serata domani. Oggi ho cercato di dare contesto e articolazione al tema del peccato nella sua forma originaria e con tutte le sue conseguenze, una piccola fenomenologia di questa divisione che il male ha portato e che Cristo, Dio educando il suo popolo, salvandolo fino all'incarnazione del Figlio, ha, diciamo così, risanato con la sua presenza, la sua grazia, il perdono. Allora ci aspetta, siamo un po' come un bivio. Ovviamente non si può fare tutto, quindi ho cercato di pensare adesso, mentre pregavo, riflettevo, di proporvi un piccolo dilemma, così decidiamo su come muoverci domani sera. Io posso aiutare e offrire dei punti di considerazione spirituale in ordine al cosiddetto discernimento degli spiriti, ovvero come all'interno della nostra quotidianità, delle scelte da quelle più piccole a quelle più comprensive, possiamo così orientarci e intenderci nel distinguere non tanto e scegliere, non tanto ciò che è buono e ciò che è cattivo. Sant'Ignazio è molto chiaro, fra bene e male non è che c'è scelta, nel senso proprio del termine, il male va respinto. E piuttosto gradualmente da questo primo elemento di discriminazione così generale, Sant'Ignazio conduce la persona a quello che è il discernimento più importante e più fine nella nostra vita, che è quello quando dobbiamo scegliere su diversi ordini di bene, contestualizzati secondo i qui ed ora delle nostre storie. Allora, alcuni elementi su questo riconoscimento delle emozioni interiori che animano la nostra vita e capire come orientarci proprio in ordine a respingere il male, a ordinare e fortificare la nostra vita e sempre meglio e con sempre più chiaroveggenza e lucidità scegliere ciò che è davvero bene. Già vi anticipo che c'è tutta una parte cui Sant'Ignazio, ad esempio, insegna a capire quelli che sono i cosiddetti, lui li chiama gli angeli di luce, cioè quando c'è un bene apparente. Come scovare all'interno, è un'attitudine spirituale, non è un gioco da detective, come scovare quando alcuni elementi di divisione, come abbiamo ascoltato oggi, si travestono da beni apparenti. Eva è stata sedotta, non terrorizzata. Oppure posso riprendere quello che è un'attitudine, un'abitudine, che nella spiritualità di Sant'Ignazio è metodica, ordinata, a leggere la propria vita sia attraverso l'esercizio dell'esame di coscienza e delle sue varie forme, e poi quell'esame particolare che tocca alcune abitudini o costumi che intendiamo ordinare o riformare. E idealmente questa abitudine all'esame e scrutinio della propria interiorità e coscienza instradano verso quella che Sant'Ignazio chiama una confessione generale. Questo può essere applicato anche alla confessione che poi viviamo, un mezzo utile che poi può essere utilmente tradotto nella preparazione alla confessione, e a quelli che sono, richiamiamo, i frutti, e sono tanti, della confessione. Qui nelle pagine di un commento fra i primi agli esercizi spirituali se ne enumerano addirittura 8 benefici in ordine alla fortificazione della nostra vita spirituale che discendono dalla confessione generale e dalla comunione. Allora, abbiamo questi due scenari. Allora, non so, Roberto, possiamo fare democraticamente, facciamo che alzano le mani quelli che preferiscono che ci muoviamo sul discernimento degli spiriti, e poi seconda tornata elettorale, visto che siamo in tempo di in tempo di elezioni, chi invece dice vabbè, proviamo a rinnovare e magari a dare tono diverso a questa che è una pratica ordinaria di ascesi di vita e di preparazione alla confessione. Allora, vediamo chi si muove sul discernimento, alzi la mano, e adesso, allora, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, mi sa che non c'è bisogno di... Vabbè, allora poi la seconda è per ripetizioni private. Allora, domani sera ci riaggiorniamo su questo grande tema del discernimento degli spiriti. Cercherò di correlarlo con un po' di brani della scrittura, perché così questo può aiutare preghiera e risonanza. Allora, grazie e buonanotte. Grazie.